Capitolo 16. Elevate la norma. Mani e cuori puri. Si predica molto la verità, ma pochi ne sono santificati. Nella vita pratica spesso la pietà e la giustizia non sono praticate, e per questa ragione il Signore è disonorato, e non avendo una relazione vitale con Dio, la povera e debole natura umana non ha la forza di resistere alle tentazioni, e mai l'avrà, a meno che il potere convincente di Dio prenderà possesso dell'anima. Siamo vicini al giudizio, e coloro che portano il messaggio di avvertimento al mondo, devono avere mani e cuori puri. Essi devono avere una relazione vivente con Dio. I pensieri devono essere puri e santi, e l'anima deve essere incontaminata, il corpo, l'anima e lo spirito devono essere un'offerta pura a Dio, altrimenti Egli non lo accetterà. Le recenti e dolorose manifestazioni del male costituiscono una delle maggiori evidenze che la fine è molto vicina. Satana, come un leone ruggente, va attorno cercando chi possa divorare, e se gli uomini e le donne che hanno questa luce sfolgorante che brilla in questo tempo di pericolo, persistono nella fornicazione, temo per loro, che Dio li metterà da parte dall'opera per sempre. Si esige un'azione decisiva. I giovani sono trattati con molta severità per mancanze molto lievi, ma quando uomini e donne di grande esperienza, che sono stati considerati modelli di pietà, si rivelano nel loro vero carattere, carenti di santità, empi, impuri nei pensieri, vili nella loro condotta, è tempo d'affrontarli in modo decisivo. La più grande tolleranza manifestata verso di loro, per quello che io sappia, ha avuto come risultato che loro considerano la fornicazione e l'adulterio come una questione di poca importanza, e tutta la loro finzione si rivela come la rugiada del mattino quando il sole splende su di essa. Non appena sono sottoposti alla tentazione, essi rivelano i loro difetti morali, non sono partecipi della natura divina, non sono fuggiti dalla corruzione presente nel mondo a causa della concupiscenza, ma sono terreni, carnali e diabolici. Satana trova qualcosa in loro che può trasformare in aperta iniquità ed egli approfitta di questa facile occasione. Il risultato è che quelli che pretendono di essere dei pastori del gregge sono carnali e conducono le pecore poste sotto le loro cure, verso la dissolutezza e la lascivia mentre dovrebbero vigilare sulla loro purezza, sulla loro virtù e modestia. Gli angeli del cielo osservano questo con vergogna, dolore e disgusto. Come possono gli angeli puri occuparsi di questo tipo di persone? Come possono portare la luce celeste nelle assemblee, dove tali ministri difendono la legge di Dio, ma la calpestano ogni volta che si presenta un'opportunità favorevole, vivendo nella menzogna, vivendo una doppia vita, operando in segreto, alimentando i loro pensieri corrotti e infiammando le loro passioni, approfittandosi di uomini e donne che sono tentati come loro stessi, per abbattere le barriere e svilire i loro corpi e macchiare le loro anime? Come possono fare queste cose? Come possono avere il timore di Dio? Come possono avere nella loro anima l'amore per il Signore? Qual è il valore della loro fede nella verità? Purificate l'accampamento da questa corruzione morale, anche se si dovranno togliere gli uomini più eminenti, che occupano le più alte posizioni. Con Dio non si gioca. La fornicazione è nelle nostre file, pagina 427 e io lo so perché mi fu mostrato che la sua contaminazione si sta fortificando ed estendendo. Ci sono ancora altre cose che non sapremo mai, ma quello che è stato rivelato responsabilizza e colpevolizza la Chiesa a meno che faccia uno sforzo decisivo per sradicare il male. Purificate l'accampamento perché in lui c'è l'interdetto. Il Signore disse a Giosuè. Perciò i figli di apostrofo, Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché san diventati essi stessi interdetto. Io non sarò più con voi, se non distruggete l'apostrofo, interdetto in mezzo a voi. Rialzati, santifica il popolo e digli, santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di apostrofo, Israele, o Israele, c'è apostrofo, è dell'apostrofo, interdetto in mezzo a te. Tu non potrai resistere ai tuoi nemici, finché non abbiate tolto l'apostrofo, interdetto di mezzo a voi. Giosuè 7:12. Queste cose sono state scritte per il nostro bene, ed esse sono arrivate fino a noi. Falsi pastori. Io non ho alcuna speranza per quei pastori del gregge, che per anni sono stati trattati dal nostro misericordioso Dio con pazienza, ma che resistono ai suoi avvertimenti, che hanno nascosto il loro agire malvagio, e che hanno continuato a camminare nella via della perdizione, sfidando le leggi del Signore nel praticare la fornicazione. Possiamo lasciare che si occupino della loro salvezza con timore e tremore, dopo che è stato fatto tutto il possibile per riformarli, ma in nessun caso possiamo affidare loro la tutela delle anime. Falsi pastori. Oh, com'è possibile che gli uomini che sono stati impegnati nell'opera per tanto tempo corrompano le loro vie davanti al Signore, nonostante la loro grande esperienza e la luce speciale che hanno? Colui che deve venire dice: ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22:12. Ogni buona azione fatta dal popolo di Dio come frutto della propria fede, avrà la sua ricompensa. Come una stella differisce da un'altra in gloria, così ad ogni credente sarà assegnata una differente sfera di azione nella vita futura. L'uomo che non cammina con Dio, come fece Enoch, ma che cammina a fianco di Satana, ascoltando i suoi suggerimenti, obbedendo alle sue istruzioni, mettendo in pericolo la propria anima e le anime di coloro per le quali Cristo è morto, l'uomo che soddisfa i desideri della sua mente carnale dando un esempio di condiscendenza col peccato, si troverà tra i vincitori? Quando un uomo muore, la sua influenza non muore con lui, essa vive e si riproduce. L'influenza di colui che era buono, puro e santo, vive dopo la sua morte come il bagliore del sole al tramonto, che proietta la sua gloria verso il cielo, illuminando le cime delle montagne dopo il tramonto. Così le opere degli uomini puri, santi e buoni rifletteranno la luce quando non vivranno più, anche se essi non potranno parlare e agire di persona. Le loro opere, le loro parole, e il loro esempio vivranno per sempre. Punto perché non vacillerà mai, il giusto sarà ricordato per sempre. Salmo 112:6. Ma quale contrasto vi è nella vita di coloro che sono terreni, sensuali e diabolici? Essi si soddisfano con i piaceri sensuali. Alla luce del giudizio l'uomo apparirà come egli è, spogliato dal manto del cielo. Sarà visto dagli altri come lo vede un Dio santo. Che ognuno di voi rifletta seriamente sul fatto che le nostre opere ci seguono, saranno la soave luce del cielo o le ombre delle tenebre, e l'eredità che lasceremo qui sarà una benedizione o una maledizione. Ogni ora che passa, sta plasmando la nostra vita futura. I momenti trascorsi nella negligenza, nel compiacere l'io, come se non avessero alcun valore, decideranno del nostro destino eterno. Le parole che pronunciamo oggi, continueranno a risuonare nel tempo. Le azioni compiute oggi, sono trasferite nei libri del cielo, proprio come i tratti del disegno sono trasferiti dall'artista su una piastra levigata. Esse determineranno il nostro destino per l'eternità, per la benedizione o per la perdita eterna e l'agonizzante rimorso. Al ritorno di Cristo, il carattere dell'uomo non potrà più essere modificato, e nemmeno quando sta per morire. L'edificazione del carattere deve avvenire in questa vita. Crediamo che il pentimento avverrà troppo tardi per l'anima corrotta che si compiace dell'io. Poche risoluzioni, e qualche lacrima, non potranno mai annullare la colpevolezza del passato, né cancellare le trasgressioni dai libri del cielo, o i peccati volontari e coscienti di coloro che hanno avuto la luce della verità e hanno potuto spiegare agli altri le scritture, mentre essi bevevano il peccato e l'iniquità come acque rubate. È come se questi peccati fossero stati scritti col piombo, incisi con uno scalpello di ferro e scolpiti nella pietra per sempre. È necessario dare l'allarme. Vorrei avvertire i miei fratelli se potessi. Fratelli miei, vi esorto attraverso la mia penna, vivete nel Signore e camminate con Dio, se volete morire nel Signore ed entrare nella sua dimora per sempre. Non ribellatevi agli avvertimenti celesti, ricevete le ammonizioni, le correzioni, gli avvertimenti, i rimproveri e le minacce di Dio, che sono state trascurate, e permettete che il vostro cuore peccaminoso e apostata sia corretto. Che la grazia trasformatrice di Cristo vi renda puri, fedeli, santi e amabili come il giglio bianco che apre il suo fiore sopra la superficie dell'acqua. Trasferite il vostro amore e affetto su colui che è morto per voi sulla croce del Calvario. Educate le vostre labbra a intonare lodi, e a offrire le vostre preghiere come incenso santo. Io mi chiedo di nuovo, come può una persona che ha ricevuto il solenne messaggio di Dio per questo tempo indulgere in pensieri e in atti impuri, quando sa che colui che non dorme e non sonnecchia vede ogni azione e legge ogni pensiero della mente? Oh, questo succede, perché l'iniquità si trova in mezzo al popolo di Dio, per cui egli può fare così poco per loro? La verità santifica i cuori. Quando la verità è ricevuta nel cuore essa santifica il ricevente, ma se è separata dalla vita e dalla pratica, è morta e inutile per chi la riceve. Come si può dare un simile dispiacere al nostro Redentore? Come si può disonorarlo davanti ai suoi angeli e davanti agli uomini? Come si può rattristare lo Spirito Santo di Dio? Come si può crocifiggere di nuovo il Signore della gloria esponendolo alla vergogna? Come si può dare l'occasione a Satana e ai suoi angeli di esultare e trionfare su coloro che pretendono di essere fedeli e leali a Gesù Cristo? I fornicatori non entreranno mai nella città eterna di Dio. Gli angeli di Dio stanno già lavorando per il giorno del giudizio, e lo Spirito di Dio si sta ritirando gradualmente dal mondo. La vittoria della Chiesa è ormai vicina, la ricompensa è quasi a portata di mano, eppure l'iniquità è ancora in mezzo a coloro che sostengono d'avere la piena luce celeste. Colui che guida la sua Chiesa e presiede sul destino delle nazioni, sta portando avanti l'ultima opera che deve essere compiuta in favore di questo mondo. Egli ha dato ai suoi angeli il compito di eseguire i suoi giudizi. Che i ministri si sveglino e prendano la situazione in mano. L'opera del giudizio inizia dal santuario. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo al loro ciapostrofo, era un uomo vestito di lino, che aveva un corno da scrivano alla cintura, essi vennero a mettersi di fianco al altare di rame. E la gloria del Dio di apostrofo, Israele si alzò dal cherubino sul quale stava, e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò al uomo vestito di lino, che aveva il calamaio da scrivano alla cintura, e gli disse, passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse, passate per la città dietro a lui, e colpite, il vostro occhio sia senza pietà, e non abbiate compassione, uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno, cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro, contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili. Uscite! Quelli uscirono, e andarono colpendo per la città. Ezechiele 9:27. Perciò, anche il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò compassione, e farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Ezechiele 9:10. Allora udii dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli, andate e versate sulla terra le sette coppe delle, virgola ira di Dio. Udii alle apostrofo, angelo delle acque che diceva, sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il santo, per aver così giudicato. Apocalisse 16:1,5. Questi esseri celesti, nell'eseguire gli ordini di Dio, non fanno nessuna domanda, ma fanno quello che gli si ordina. L'Eterno degli eserciti, il Signore Dio Onnipotente, il Giusto, il Vero, il Santo, gli ha affidato un'opera da fare. Con costante fedeltà avanzano rivestiti di lino bianco e puro, tenendo stretta al petto una ghirlanda d'oro. E quando la loro opera sarà terminata, quando l'ultima coppa dell'ira di Dio sarà sparsa sulla terra, ritornano e collocano le loro coppe vuote ai piedi del Signore. Poi si registra la scena seguente. Dopo queste cose, udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa, come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva, Alleluia! Perché il Signore, nostro Dio, L'apostrofo, onnipotente, ha stabilito il suo regno. Apocalisse 19:6. Essi canteranno il canto di Mosè e il canto dell'agnello. Rimanete vicini alla nostra guida. Dobbiamo rimanere vicini al nostro grande leader, o saremo confusi e perderemo di vista la provvidenza che vigila sulla sua chiesa, sul mondo e su ogni individuo. Dio opererà in modo profondamente misterioso. Possiamo perdere le tracce di Dio e seguire le nostre perplessità dicendo, i tuoi giudizi non sono conosciuti, ma se il nostro cuore è fedele a Dio tutto sarà chiarito. Verrà un giorno che tutti i misteri di Dio saranno conosciuti e tutte le sue vie saranno vendicate, e la giustizia, la misericordia e l'amore saranno gli attribuiti del suo trono. Quando la guerra terrena sarà terminata, e i santi saranno tutti riuniti nella dimora celeste, il nostro primo tema sarà il canto di Mosè, servo di Dio. Il secondo tema sarà il canto dell'agnello, il canto di grazia e di redenzione. Questo inno sarà più potente, e si intonerà con le strofe più sublimi, e riecheggerà attraverso le coorti celesti. È il cantico della provvidenza di Dio che unisce le differenti dispensazioni, tutto si vedrà senza veli tra la dispensazione legale, profetica ed evangelica. La Chiesa storica della terra e la Chiesa redenta del cielo, si concentrano attorno alla croce del Calvario. Questo è il tema, questo è l'inno, Cristo è tutto in tutto. Un inno di lode che risuona nel cielo intonato da milioni e migliaia di redenti. Tutti si uniscono in questo canto di Mosè e dell'agnello. È un cantico nuovo, mai prima cantato nei cieli. Vi chiedo ancora una volta, in considerazione della rivelazione fatta a Giovanni sull'isola di Patmos, la quale dall'inizio del primo capitolo fino all'ultimo, è luce, grande luce, rivelataci da Cristo Gesù, colui che ha scelto Giovanni per essere il canale attraverso il quale questa solenne luce doveva risplendere sul mondo, con verità meravigliose e solenni rivelate, con verità grandiose spiegate davanti a noi negli eventi che dovranno succedere prima della seconda apparizione di Cristo sulle nuvole del cielo con potere e grande gloria, come possono quelli che affermano di vedere le meraviglie della legge di Dio, trovarsi nella lista degli impuri, dei fornicatori e degli adulteri, separandosi costantemente dalla verità, e operando segretamente nell'iniquità? Credete che possano nascondere il loro operato al Signore? Credete che Dio non vede? Credete che Dio non ne tenga conto? Gli ospiti non invitati. Durante il banchetto sacrilego, il re Belsaar non era cosciente del fatto di avere degli ospiti non invitati. Il Dio del cielo aveva udito le lodi tributate con vasi d'oro e d'argento. Egli vide la profanazione di ciò che gli era stato dedicato in virtù di una santa consacrazione, applicato a scopi profani e licenziosi. Questa verità dovrebbe renderci tristi, perché chi vive in questi ultimi giorni è più colpevole di quanto non fosse stato Belsaar. Questo è possibile in molti modi. Quando gli uomini fanno dei voti di consacrazione compromettendo tutte le loro facoltà e mettendole al servizio sacro di Dio, quando occupano posti come commentatori della verità biblica ricevendone l'incarico solenne, quando Dio e gli angeli sono citati come testimoni della solenne dedizione dell'anima, corpo e spirito al servizio di Dio, perché questi uomini che occupano un incarico tanto sacro, profanano le facoltà che Dio gli ha concesso dedicandoli a propositi empi? I vasi sacri che Dio vuole usare per un'opera elevata e santa, nella sua alta e dominante sfera saranno rovesciati per servire a concupiscenze degradanti. Questo, non è forse un tipo di idolatria degradante? Le labbra esprimono lodi e adorano un essere umano peccaminoso, proferendo travolgenti espressioni di tenerezza ed adulazione che appartengono solo a Dio. Le facoltà dedicate a Dio in solenne consacrazione servono una meretrice, perché ogni donna che acconsente alle attenzioni di un altro uomo che non è suo marito, che ascolta le sue insinuazioni, e le sue orecchie si compiacciono nell'ascoltare le sue profuse parole d'affetto, di adulazione o di tenerezza, essa è adultera e prostituta. Nessuna disgrazia è tanto grande quanto il convertirsi all'adorazione di un falso Dio. Nessun uomo si trova in un'oscurità tanto miserevole quanto quella di chi ha perso la via del cielo. Sembra essere dominato dall'infatuazione, perché ha un falso Dio. Il compito di trasformare l'adorazione resa a esseri umani caduti e corrotti di questa terra, verso l'unico oggetto di culto, sembra senza speranza. Nel nostro tempo, spesso si ripetono le feste e i culti di Belsaar, e il suo peccato si ripete ogni volta che il cuore d'una persona, che Dio chiede di dare a lui per santificarlo, si volge invece ad adorare un essere umano, e le labbra pronunciano parole di lode e adorazione che appartengono solo al Signore, Dio del cielo. Quando si permette che gli affetti, che il Signore reclama per sé, si dirigano su oggetti terreni, una donna, un uomo, o qualsiasi altra cosa terrena, Dio è sostituito da questi oggetti o persone, ed essi incatenano i sensi e gli affetti, e le facoltà che furono solennemente consacrate a Lui ora sono dedicate all'essere umano contaminato dal peccato. Gli uomini e le donne che una volta hanno portato l'immagine di Dio, ma che si sono perduti a causa della disubbidienza e del peccato, potranno essere restaurati nuovamente dal Signore e resi partecipi alla natura divina, essendo fuggiti dalla corruzione che vi è nel mondo a causa della concupiscenza. Quando gli uomini e le donne dedicano le facoltà ricevute da Dio per propositi empi e per servire la concupiscenza, Egli è disonorato, ed essi sono rovinati. Quando vi dedicate all'adorazione di un uomo o una donna, ricordatevi che è presente lo stesso testimone che presenziava la festa di Belsaar. In quell'occasione, nel bel mezzo di quell'orgia, quando Dio era stato dimenticato, quando i sensi carnali erano eccitati, una sensazione di terrore si impossessò di ogni anima. La coppa che era stata lodata e idolatrata dal re, cadde dalle sue deboli mani, e secondo il linguaggio dello Spirito del Signore, allora il re cambiò colore e i suoi pensieri lo spaventarono, le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. Daniele 5:6. Una mano misteriosa tracciò alcuni caratteri sulla parete. Queste dita misteriose che appartenevano a un potere invisibile, ed erano guidate da lui, scrivendo le parole misteriose e incomprensibili per questi impauriti dissoluti. Una luce come un fulmine, seguì la formazione d'ogni lettera, e rimase lì come se fossero caratteri vivi avendo uno spaventoso e terribile significato per tutti quelli che le contemplavano. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. La loro stessa ignoranza riguardo a quelle lettere tracciate sul muro, che continuavano ad irradiare ignoranza o il terrore nei loro cuori peccaminosi. Questa scritta era una denuncia contro le loro coscienze. Il sospetto, la paura e l'inquietudine si impossessarono del re e dei principi. Belsaar, intimorito da questa dimostrazione del potere di Dio, che rivelava che vi era un testimone tra loro, benché essi non lo sapevano, aveva avuto grandi opportunità di conoscere le opere e la potenza dell'Iddio vivente, e di fare la sua volontà. Egli fu privilegiato per aver ricevuto molta luce. Suo nonno, Nabucodonosor, era stato avvertito del pericolo di dimenticare Dio e glorificare se stesso. Belsaar era a conoscenza riguardo al suo esilio dalla società e dagli uomini per vivere tra le bestie dei campi, e questi fatti che avrebbero dovuto essere una lezione per lui, furono ignorati, come se non fossero mai avvenuti. Così egli continuò a ripetere gli stessi peccati di suo nonno. Ebbe l'insolenza di commettere i crimini che arrecarono i giudizi di Dio su Nabucodonosor. Fu condannato, ma non soltanto per la sua malvagità, ma anche per non aver approfittato delle opportunità e delle capacità che avrebbe dovuto coltivare, e lo avrebbero aiutato ad agire rettamente. Perché condannato? Dio non condanna quelli che hanno creduto onestamente in una menzogna o all'errore, ma coloro che hanno coscientemente trascurato l'opportunità di conoscere la verità. L'incredulo sarà condannato, non perché è stato incredulo, ma perché non ha approfittato dei mezzi che Dio ha messo a sua disposizione per diventare un cristiano. Tutto questo sarà dimostrato nel giudizio finale. Il rimprovero di Dio è stato chiaramente pronunciato contro gli uomini e le donne che hanno peccato contro i loro corpi e le loro anime, a causa della licenziosità. Essi conoscono gli avvertimenti diretti ad altri in circostanze simili, che furono vinti dalla tentazione, e sanno d'avere rattristato il Signore. Essi hanno l'esempio di Giuseppe e Daniele, che entrambi temevano Dio. Giuseppe, mentre fu tentato, alzò gli occhi al cielo e si rese conto che lo sguardo del Signore era su di lui, e allora esclamò: "Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?" Genesi 39:9. Lo stesso comportamento lo ebbe anche verso il suo padrone, il quale aveva una grande fiducia in lui, e questo costituì una ragione per non peccare. Dio ha proiettato la luce sul sentiero di tutti. Le parole di ammonimento, riprensione e prudenza sono state date per quelli che si trovano in simili circostanze, e Dio ha detto che egli condanna il peccato in tutte le sue forme. Il peccato della lascivia è chiaramente condannato da Dio. Gli uomini e le donne saranno giudicati secondo la luce che Dio ha elargito loro. Le lezioni che sono state trascurate diventeranno una terribile sentenza. Le ammonizioni di Dio che sono state tralasciate, e dalle quali gli uomini si sono separati per seguire le proprie scelte, offrono un insegnamento pratico. Questi avvertimenti dimostreranno la loro condanna nel giudizio. L'unica sicurezza per alcuni è accettare ogni lezione che è data agli altri come se fosse data a se stessi. Quando il messaggio viene dato, inizia il proprio dovere individuale. Manifestate il potere del Signore. Da coloro che pretendono d'essere gli emissari di Dio, egli chiede di essere disposti a portare la verità al mondo, per divulgarla in tutti i luoghi, sia nel ceto alto che in quello basso, nella vita pubblica e nell'intimità della vita privata, che siano in relazione con Lui, che il cristianesimo li nobiliti e che siano più santi e felici di quelli che non riconoscono la loro lealtà ai comandamenti di Dio. Il Signore esige che ognuno dei Suoi seguaci riveli nella sua vita il carattere di Cristo, affinché possano testimoniare i precetti e l'esempio della sua sofferenza, e che l'immagine di Dio possa essere restaurata in loro attraverso la sua grazia redentrice. Dio è rappresentato come se stesse pesando le parole, gli atti, i motivi e tutto ciò che determina il carattere di tutti gli uomini. Il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'apostrofo, uomo. 1 Samuele 2:3. Gli uomini del volgo non sono che vanità e i nobili non sono che menzogna, messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Salmo 62:9. Tutte le vie dell'apostrofo, uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Proverbi 16:2. La via del giusto è diritta, tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto. Isaia 26:7. Lezioni importanti sono suggerite in questi versetti. Non c'è pensiero o motivo nel cuore che Dio non sia a conoscenza. Egli vede tutte le cose così chiaramente come se fossero visibili, registrate a caratteri viventi, e Lui pesa i motivi e le azioni individuali. Il nostro cuore deve appartenere totalmente a Dio. I nostri ministri e i nostri operai devono comprendere che non hanno bisogno di ricevere maggior luce proveniente dal pulpito, ma vivere in accordo con la luce che già possiedono. A nulla servirà predicare la solenne verità alle genti, e poi cadere in pratiche abominevoli il giorno dopo, o perseguire una condotta tortuosa la settimana seguente. Colui che scruta i cuori, colui che pesa il carattere, denuncerà ogni azione scorretta nel suo tribunale celeste. Signore, tu mi hai cercato e mi hai conosciuto. Tu conosci a fondo tutte le mie vie. Tu conosci tutti i miei pensieri. Ora riflettiamo su questo. Abbiamo un testimone di tutte le nostre azioni più segrete, che mai avremmo commesso alla presenza degli uomini, ma poiché Dio è invisibile agli occhi umani, l'uomo fa le cose più abominevoli davanti a Lui come se egli non ne fosse a conoscenza. Leggete le parole che il Signore pronuncia verso tutti. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Luca 10:27. Egli non vuole perdere nemmeno un atomo di ciò che ci chiede. Il Signore non accetterà un culto a metà, mentre l'altra metà del cuore è stata data a qualche idolo. Egli ci chiede tutto il nostro cuore e tutta la nostra mente. Non vi è permesso di deviare la vostra mente da Dio per concentrarvi su qualsiasi altro oggetto. Si pesa il carattere. Le rivendicazioni di Dio sono poste su un piatto e il carattere dell'uomo su un altro, e la bilancia del santuario celeste decide la sorte di ogni uomo per l'eternità. Immaginate questo, quelli che hanno vissuto con noncuranza, e hanno considerato il peccato con leggerezza, per anni hanno ignorato le loro responsabilità verso Dio, anni di compiacenza egoistica in una condotta proibita. Considerate il carattere perfetto e immutabile della legge, i cui requisiti avete difeso verbalmente. La legge esige un'obbedienza perfetta e indeclinabile. In questo ultimo piatto della bilancia è anche collocato il peccato, la follia, l'apostrofo, inganno, i pensieri impuri, le azioni malvagie, e la prevalenza o la leggerezza del peso determina la felicità, o la dannazione degli individui. Per molti la scritta sulla bilancia sarà la seguente: tu sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Daniele 5:27. I destinatari di questa lettera considereranno i loro casi individualmente, senza formulare alcun giudizio su qualcun altro, ma considerando il proprio carattere alla luce della legge di Dio. Il vostro carattere è stato trasformato? Le tenebre sono state rimpiazzate dalla luce, e l'amore per il peccato dall'amore per la purezza e la santità? Vi siete convertiti, voi che siete impegnati a trasmettere la verità agli altri? In voi si è prodotto un radicale cambiamento? Avete intessuto Cristo nel vostro carattere? Su queste domande non devi avere alcuna incertezza. Si è levato il sole di giustizia e sta brillando sulle vostre anime? Se le cose sono così, voi lo sapete con certezza, ma se non siete sicuri di essere convertiti, allora non predicate un solo sermone dal pulpito, fin tanto che in voi non avvenga una reale conversione. Come potete condurre le anime alla sorgente della vita se voi stessi non avete bevuto? Siete simulatori o veramente figli di Dio? State servendo Dio o gli idoli? Siete stati trasformati dallo Spirito di Dio, o siete ancora morti nelle vostre trasgressioni e peccati? Essere figli di Dio significa molto di più che sognarlo soltanto di esserlo, perché in tal caso non siete convertiti. Gli uomini che continuano a vivere nel peccato, saranno pesati sulla bilancia e saranno riconosciuti mancanti. È privilegio di ogni figlio di Dio essere un vero cristiano in ogni momento della sua vita, perché quando Cristo dimora nel vostro cuore mediante la fede, il cielo è tutto dalla vostra parte. L'anima unita a Cristo, che mangia la sua carne e beve il suo sangue, accetta ogni parola che procede dalla bocca di Dio e vive di essa, lotterà contro ogni trasgressione e ogni insinuazione del peccato. Ogni giorno diventerà sempre più simile a una luce splendente, sempre più vittoriosa e sempre più forte. Che nessuno si inganni a proposito di questa verità. Se siete orgogliosi, se siete compiacenti verso voi stessi, se vi piace la supremazia, se siete vanagloriosi, empiamente ambiziosi, se siete scontenti, se state mormorando, se ingannate, se siete bugiardi, allora non avete Cristo nel vostro cuore. È evidente che avete la mente e il carattere di Satana, non quello di Cristo che era mansueto e umile di cuore. Dovete far prevalere in voi un carattere cristiano. Potreste avere buone intenzioni, buoni impulsi, potete spiegare la verità in modo chiaro, ma nonostante questo non siete idonei per il regno dei cieli. Nel vostro carattere vi è del materiale vile che distrugge il valore dell'oro. Non avete ancora raggiunto la norma. Il sigillo divino non è su di voi. Il fuoco della fornace vi consumerà, perché siete oro senza valore, falsificato. Coloro che sostengono di credere alla verità, devono essere veramente convertiti, altrimenti nel giorno della prova soccomberanno. Il popolo di Dio deve raggiungere una norma elevata. Essi devono essere una nazione santa, un popolo particolare, una generazione scelta, zelante in buone opere. Dirigete il vostro cuore verso Sion. Cristo non è morto affinché voi continuiate a vivere nelle passioni, avere i gusti e le abitudini degli uomini del mondo. È difficile distinguere quelli che servono il Dio e quelli che non lo servono, perché c'è poca differenza di carattere tra i credenti e i non credenti. Voi non potete servire Dio e Belial. I figli di Dio appartengono a una nazione diversa, ossia l'impero della purezza e della santità. Essi sono la nobiltà del cielo. Il sigillo di Dio è su di loro, e questo è talmente evidente e percepibile che questo contrasto provoca l'inimicizia del mondo. Mi rivolgo a tutti quelli che affermano di essere figli di Dio a non dimenticare mai questa grande verità, ossia che abbiamo bisogno dello Spirito di Dio dentro di noi, al fine di raggiungere il cielo, e che Cristo operi senza interferenze da parte nostra affinché possiamo avere un posto nell'eredità immortale. Coloro che possiedono un tale amore, travolgente e impetuoso, verso oggetti umani, sia uomini sia donne, riversano tutta l'adorazione e l'affetto del loro cuore su di un idolo. Una delle caratteristiche dei figli di Dio, è che il cielo è l'oggetto della loro conversazione, le loro simpatie, il loro travolgente amore e affetto. Qual è la nota predominante dei vostri sentimenti, dei vostri gusti e delle vostre inclinazioni? Verso chi è diretta la corrente principale delle vostre simpatie, dei vostri affetti, delle vostre conversazioni e dei vostri desideri? Nessuno entra nei portali celesti di gloria, a meno che orienti il proprio cuore in questa direzione. Meditate ancora su queste domande. Le cose terrene occupano il vostro interesse primario? I vostri pensieri sono puri? State respirando l'atmosfera del cielo? Portate con voi i miasmi dell'inquinamento? Forse il vostro cuore ama e adora una donna che non avete il diritto di amare? Dov'è il vostro cuore? Dov'è il vostro tesoro? Dov'è il vostro Dio? Avete lavato le vesti del vostro carattere imbiancandole nel sangue dell'agnello o siete macchiati dalla contaminazione morale? Possano i ministri dell'Evangelo applicare tutto questo a se stessi? Avete il benedetto privilegio di comprendere le Scritture, ma cercate sinceramente la gloria di Dio? Sei fervente e consacrato? Stai servendo Dio con purezza e nella bellezza della santità? Chiediti con sincerità. Sono io veramente un figlio di Dio o non lo sono? Voi siete la luce del mondo. Matteo 5:14. Che impressione ha prodotto su Dario il comportamento di Daniele? Daniele ha vissuto una vita pura e santa, perché Dio era con lui. Quando il cristianesimo regna nel cuore, è rivelato nel carattere della persona. Tutti riconosceranno quelli che sono in Cristo. Gli affetti devono essere consacrati interamente a Dio. È necessaria una profonda riforma. Le nostre chiese hanno bisogno di una riforma profonda. Il potere convertitore di Dio deve entrare nella Chiesa. Cercate il Signore ardentemente, abbandonate i vostri peccati, restate in Gerusalemme fino a quando non riceverete la potenza dall'alto. Lasciate che Dio vi scelga per servirlo. Purificate le vostre anime obbedendo alla verità, la fede senza opere è morta. Non prolungate il giorno della preparazione. Non rimanete nello stato di dormiveglia, perché così rimarrete senza olio nelle vostre lampade. Nessuno permetta che la sua sicurezza riguardo all'eternità dipenda da una mera possibilità. Non permettete che quest'argomento susciti in voi una pericolosa incertezza. Chiedetevi seriamente, sono tra i salvati o tra i perduti? Solo colui che ha mani innocenti e il cuore puro, resterà in piedi quel giorno. Siate puri. Esorto i ministri che stanno maneggiando la parola di Dio, purificatevi, voi che portate i vasi del Signore. Isaia 52:11. A coloro che hanno ascoltato la verità dal pulpito voglio chiedere, quali sono i vostri sentimenti aspettando quel gran giorno? Ognuno di voi ha un interesse individuale, personale, per quel giorno? Siate certi che non vi state burlando di Dio? Vi siete già messi l'abito delle nozze? Veniamo a conoscenza che in vari luoghi accadono dei terremoti, degli incendi, dei disastri terrestri e marittimi, di pestilenze e carestie. Quale peso hanno questi segni su di voi? Questo è solo l'inizio di quello che deve avvenire. La descrizione del giorno di Dio ci è stata data nell'Apocalisse di Giovanni. Giovanni udì le grida delle moltitudini terrorizzate, è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Apocalisse 6:17. Lo stesso apostolo era sopraffatto e oppresso. Quale sarà il vostro rifugio in quel giorno? Se si devono produrre tali scene, quali gravi sentenze cadranno su questo mondo colpevole? Quale sarà il rifugio del popolo di Dio? Come saranno protetti, fino a quando l'indignazione non passerà? Giovanni vide gli elementi della natura, terremoti, tempeste, lotte politiche, rappresentati da quattro angeli che trattengono i venti ai quattro angoli della terra. Questi venti sono sotto controllo fino a quando il Signore non darà l'ordine di scioglierli. Qui sta la sicurezza della Chiesa di Dio. I suoi angeli obbediscono ai suoi comandi e trattengono i venti della terra, affinché non soffino su di essa, né sul mare, né su alcun albero finché i servi di Dio siano suggellati sulle loro fronti. Un angelo potente è stato visto ascendere ad est, o dove si leva il sole. Questo potente angelo ha in mano il sigillo del Dio vivente, l'unico che può dare la vita, che può porre l'iscrizione o il sigillo sulle fronti di coloro a cui è stata concessa l'immortalità, la vita eterna. La voce di questo angelo eminente aveva autorità e ordinava ai quattro angeli che trattenessero i quattro venti, fin tanto che l'opera del Signore non fosse terminata, e finché non fosse dato l'ordine di scioglierli. Coloro che resistono al mondo, alla carne e al diavolo, saranno favoriti per ricevere il sigillo del Dio vivente. Mentre quelli che non hanno le mani e il cuore puro, non riceveranno questo sigillo. Per coloro che vivono nel peccato gli angeli passeranno oltre. Solo quelli che hanno confessato i loro peccati e si sono pentiti davanti a Dio, saranno riconosciuti degni della protezione divina. I nomi di coloro che desiderano ferventemente, e aspettano l'apparizione del loro Salvatore, saranno contati tra i suggellati. Gli altri, che nonostante abbiano ricevuto la luce della verità che brilla sulle loro anime, dovrebbero operare in accordo con la loro fede, ma sono stati sedotti dal peccato, albergano degli idoli nel loro cuore, corrompono la loro anima davanti a Dio, e trascinano gli altri nel peccato, i loro nomi saranno cancellati dal libro della vita, e saranno lasciati nell'oscurità della mezzanotte, perché non hanno avuto sufficiente quantità d'olio nelle loro lampade. Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. Malachia 4:2. Questo sigillo dei servi di Dio è lo stesso che è stato mostrato ad Ezechiele in visione. Anche Giovanni fu testimone di questa sorprendente rivelazione. Egli vide il mare, il fragore delle onde e il cuore degli uomini venir meno dalla paura. Egli vide la terra muoversi e le montagne spostarsi in mezzo al mare, quello che succede letteralmente, le acque che ruggiscono agitate e le montagne scosse che si rigonfiano. Vide le piaghe, le pestilenze, le carestie, e la morte che conclude la sua terribile missione. Preserva la tua vita. Lo stesso angelo che visitò Sodoma sta dando l'avvertimento: metti la tua vita al sicuro. Genesi 19 e 17. Le coppe dell'ira di Dio non possono essere sparse per distruggere i malvagi e le loro opere, fin tanto che tutto il popolo di Dio sarà giudicato, e i casi dei vivi e dei morti non saranno decisi. E anche dopo che i santi saranno stati suggellati col sigillo del Dio vivente, passeranno ancora per le prove individualmente, subiranno grandi afflizioni, ma la fornace è strettamente sorvegliata da un occhio che non permetterà che l'oro sia consumato. Il marchio indelebile di Dio è su di loro. Egli stesso conferma che il suo nome è scritto lì. Il Signore stesso li ha sigillati. Nel loro destino è scritto: Dio, Nuova Gerusalemme. Sono la proprietà di Dio, il suo possesso. Questo sigillo forse sarà messo sull'impuro, sul fornicatore, sull'adultero, sull'uomo che concupisce la moglie del suo prossimo? Che le vostre anime rispondano alla seguente domanda: sono io qualificata, o, per ricevere un passaporto per entrare nella dimora che Cristo ha preparato per coloro che sono pronti? La santità deve essere intessuta nel nostro carattere. Il Signore mi ha mostrato che nello stesso tempo in cui si stanno compiendo intorno a noi i segni dei tempi, mentre sentiremo, per così dire, che le schiere del cielo stanno adempiendo la loro missione, vi saranno uomini intelligenti, uomini che occuperanno grandi responsabilità, che staranno collocando del materiale marcio nell'edificazione del loro carattere, materiale che brucerà nel gran giorno di Dio, e che deciderà che non saranno degni di entrare nella dimora eterna. Essi hanno volontariamente rifiutato di spogliarsi dagli abiti sporchi, perché si sono attaccati ad essi come fossero degli oggetti preziosi, e a causa di questo, loro perderanno il cielo e un'eternità di beatitudine. Esorto voi, che maneggiate le cose sacre, ad essere uomini convertiti prima di uscire e svolgere la vostra parte nella causa del mio Maestro. Ora è il momento di cercare una preparazione e un'idoneità per la terribile prova che ci aspetta, questa santità senza la quale nessuno vedrà Dio. Che nessuno dica: la mia vita è nascosta al Signore. Egli non può cambiare nulla nel mio modo di vivere, forse non è ancora troppo tardi. Potete ancora pentirvi. Ma anche quando vicino ai vostri nomi vi sarà scritto perdono, subirete un danno terribile, perché le cicatrici che avete prodotto nella vostra anima rimarranno. Convertitevi. Oh, come possono, coloro che hanno ricevuto la luce della verità, sfidare l'ira di Dio e i suoi giudizi, peccare contro di Lui e fare le cose che Egli stesso nella sua parola ha insegnato di non fare? Come possono essere accecati da Satana a tal punto da disonorare Dio alla sua presenza, e contaminare le loro anime consapevolmente? L'Apostolo Paolo ci dice: siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. 1 Corinzi 4:9. Questi peccatori in Sion, li chiamerai ipocriti? Domanderanno: in che modo io sono stato uno spettacolo davanti al mondo, agli angeli e agli uomini? Ognuno risponda per se stesso, mediante l'uso sbagliato della luce, i privilegi e le misericordie che Dio mi ha dato, mediante atti indecorosi che corrompono e contaminano l'anima. Professando di conoscere Dio, lo escludo dai miei pensieri sostituendolo con degli idoli? Col mio esempio induco altre menti a considerare il peccato con leggerezza? Io costituisco una prova di pigrizia morale davanti al mondo? Davanti agli angeli sono uno spettacolo di azioni indecenti e di contaminazione morale del corpo. L'Apostolo Paolo ci scrive: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Romani 12:1,2. La norma di Dio. Dio ha una legge, ed essa è la grande norma di giustizia. Chiunque ha approfittato della misericordia del Signore e ha praticato l'iniquità, sarà giudicato secondo le sue opere. Dio ci ha ammonito e sparati da ogni iniquità. Lui ci ha avvertiti individualmente di resistere al diavolo, di non intrattenerlo come un ospite d'onore dentro di noi. È giunto il momento in cui Gerusalemme sta per essere investigata con luci accese. Dio sta esaminando il carattere, sta ponderando il valore morale e sta pronunciando delle sentenze sui casi individuali. Non è ancora troppo tardi per coloro che hanno peccato, per diventare zelanti e pentirsi. Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non ci apostrofo, e mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. 2 Corinzi 7:10. Questa tristezza è un inganno. Non c'è vera virtù in essa. Non percepisce il carattere odioso del peccato, ma esiste solo il dispiacere perché il peccato è stato conosciuto dagli altri, per cui, non è stata fatta alcuna confessione, a parte la conoscenza del peccato che non può essere negata. Questa è la tristezza del mondo che produce morte e assopisce la coscienza, mentre il peccato continuerà ad essere accarezzato, verrà commesso nello stesso modo appena si presenterà un'altra opportunità e non potrà essere scoperto. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio, anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto gelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. 2 Corinzi 7:11. Qui possiamo vedere qual è il dovere della Chiesa verso coloro la cui condotta è contraria alla luce che hanno ricevuta. I figli di Dio si metteranno dalla parte della Bibbia in modo decisivo o forse diventeranno peggiori degli infedeli? O daranno a questi ultimi motivo di svergognare Cristo e la verità, perché non compiono con fede e obbedienza le richieste dell'Evangelo, mediante una vita decorosa e un carattere santo? Non perdiamo il nostro gelo spirituale. Coloro che affermano di avere la luce della verità non hanno soddisfatto le condizioni dalle quali dipende il compimento delle promesse di Cristo, né sono stati meritevoli della sua grazia. Il carattere e il servizio della Chiesa si basano sui talenti ricevuti. La sua fede e ubbidienza dovrebbe essere uguale al grado che avrebbe raggiunto in elevazione morale e spirituale mediante un fedele aumento della sua luce e delle sue opportunità. Molti membri, non pochi, ma molti, hanno perso lo gelo spirituale e la consacrazione, separandosi dalla luce che costantemente aumentava sempre più il suo splendore, hanno rifiutato di camminare nella verità, perché il suo potere santificante sull'anima non era quello che essi desideravano. Essi avrebbero potuto essere rivestiti di santità e raggiungere la norma elevata che la parola di Dio richiede, invece su loro grava la condanna. Molti ministri e molti fratelli sono nelle tenebre. Essi hanno perso di vista la guida, la luce del mondo, e la loro colpa è proporzionata alla grazia e alla verità aperta davanti alla loro comprensione, che è stata abbondante e potente. Elevate la norma. Il Signore chiede al suo popolo che elevi la norma. La Chiesa deve manifestare il proprio gelo nei confronti di Dio richiamando coloro che pur professando una grande fede, offendono Cristo, perché hanno messo in pericolo la verità. Essi sono stati delle sentinelle infedeli. Hanno portato vergogna e disonore alla causa di Dio. È giunto il momento di fare un serio sforzo per liberare la Chiesa dal fango, e dalla sporcizia che inquina la sua purezza. La Chiesa di Cristo è chiamata ad essere santa e potente, un nome e una lode in tutta la terra. È stata aperta una sorgente per Giuda e Gerusalemme per purificare da ogni immondizia e peccato. Il popolo di Dio, al quale è stata affidata la sacra verità, sta soffrendo una spasmodica apostasia. La fede, il servizio, e le opere della Chiesa devono essere paragonate con quello che avrebbe potuto essere, se il suo modo di agire si sarebbe proteso costantemente in avanti e verso l'alto, in accordo con la grazia e la santa verità che ha ricevuto. I singoli membri della Chiesa cristiana verranno pesati in questa bilancia del santuario, e se il loro carattere morale e il loro stato spirituale non corrisponde ai benefici e alle benedizioni conferitegli, saranno giudicati mancanti. Se non appare il frutto Dio non è glorificato. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te, e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse 2:5. Colui che si è separato da Dio, ignora completamente il suo stato. Forse perché il candelabro è stato rimosso dal suo posto? Esorto tutti quelli che riposano spensieratamente nel loro stato attuale di morte spirituale, che si sveglino e risuscitino dai morti, perché solo Cristo può riaccendere la luce nei loro cuori. Molti sono contenti e pensano di essere guidati e protetti di giorno dalla nuvola e di notte dalla colonna di fuoco. Molti professano di conoscere Dio, e tuttavia lo negano con le loro opere. Essi pensano di appartenere al popolo acquisito e scelto da Dio, che ha un messaggio solenne e speciale affidato alla loro cura per santificare le loro vite, e per essere dato al mondo. Tuttavia il potere della verità è scarsamente sentito e manifestato in mezzo a noi, nell'opera zelante per Dio. Voi non vi rendete conto quanto grande è la vostra oscurità. La luce non è diminuita, ma siamo noi che non camminiamo nei suoi raggi. Un inganno terribile. Quale inganno più grande può confondere la mente umana nella quale gli individui si vantano di avere la verità, che sono stabiliti sull'unico fondamento sicuro, e che Dio accetta le loro opere, perché sono attivamente impegnati nella sua causa, ma in realtà stanno peccando contro di Lui, poiché vivono in contrasto con la sua volontà? Lavorano meccanicamente come macchine, ma la preparazione del cuore e la santificazione del carattere è completamente mancante. Le cose sacre e sante sono state portate al livello delle faccende comuni e una religiosità mediocre si sta impossessando delle nostre chiese. Il servizio è degenerato in ogni sua forma. La norma deve essere elevata. L'opera deve avere un modello superiore. La Chiesa deve abbandonare i costumi e le pratiche del mondo, ci deve essere una separazione. Sia i ministri che i laici devono ascendere a un fondamento sempre più alto. Dobbiamo incorporare Gesù dentro di noi, la sua mansuetudine, la sua benignità, la sua umiltà, la sua abnegazione, la sua purezza, la sua vera bontà e nobiltà di carattere, nell'esperienza e nel carattere di chiunque svolga qualche compito nella sacra opera di Dio. Che la parola di Dio sia la guida e la regola della vita. Fate di tutto affinché la sua parola sia obbedita, poiché esprime i comandamenti che egli ha rivelato. Dio ordina che ognuno contribuisca con tutte le sue facoltà ad essere responsabile per fare la sua volontà specificata. Se lo farete, lo manifesterete. Lottare contro i difetti inerenti al vostro carattere, che si oppongono al vostro progresso spirituale, è una prova che state facendo la vostra parte nell'opera. Che nessuno dica che è dominato da sentimenti e affetti disonesti, dall'amore illecito, e che non può disfarsi di loro. Questo è puro inganno. Accarezzate il male, lo fortificate. Lo amate più della verità, della purezza e della giustizia. Voi non state accettando l'aiuto divino, separandovi dalle amicizie dannose e pericolose. Vi arrendete docilmente a una condotta malvagia, come se non foste moralmente liberi. Studiate la parola di Dio con la preghiera, compite le sue richieste con fermezza, con risoluzione, come lo fecero Daniele e Giuseppe. Attaccatevi quindi strettamente a Dio e alle sue promesse. La scelta è vostra. Forse Dio vi costringe all'ubbidienza? Forzerà la vostra volontà? Mai. Egli vi ha dotato di talenti, intelligenza e raziocinio. Egli ha mandato dal cielo il suo unigenito figlio affinché aprisse una via per voi, e per darvi l'immortalità. Quale spiegazione potete dare a Dio per la vostra debolezza, la vostra disubbidienza, la vostra impurità e le vostre azioni e pensieri malvagi? Dio ci ha fornito di mezzi, da usare con diligenza e in preghiera, affinché nessun navigante possa naufragare, ma affronti la tempesta, e finalmente ancorare nel porto delle benedizioni celesti. Invece se disprezziamo e trascuriamo i privilegi ricevuti, il Signore non farà alcun miracolo per salvarci, di conseguenza saremo perduti come Giuda e Satana. Non pensate che il Signore farà un miracolo per salvare le anime deboli che albergano il male e continuano a praticare il peccato, o che qualche elemento soprannaturale sarà concesso nelle loro vite per elevarle in una sfera più alta, dove il compito sia comparativamente più facile, senza particolare sforzo o senza alcuna lotta speciale, senza nessuna crocifissione dell'io, perché tutti coloro che indugiano sul terreno di Satana aspettando tutto questo, periranno con gli operatori di iniquità. Essi saranno distrutti immediatamente e senza alcun rimedio. Ora è il tempo della santificazione. Nel piano di Dio è prevista la vita eterna, egli ha provvisto per l'uomo i mezzi necessari, affinché eserciti la santità nella propria vita. Tutti quelli che danno prova di desiderare la vita eterna, dimostreranno in modo pratico attraverso la loro vita, e il loro carattere che stanno vivendo in novità di vita, nella purezza e nella santità già qui sulla terra, compiendo ciò che è stato rivelato. La via del cielo ci è stata aperta a un costo infinito che il Padre e il Figlio hanno pagato. Stiamo avanzando su questo cammino individualmente rispettando le condizioni? Siete già su questa strada? State già seguendo la guida, la luce della vita? Predestinati, perché? L'unica predestinazione che troviamo nella parola di Dio è quella di un popolo dove gli uomini sono scelti per essere salvati. Molti hanno guardato alla fine credendo con certezza d'essere stati eletti per gioire nella beatitudine celeste, ma questo tipo di predestinazione non è rivelata nelle scritture. L'uomo è predestinato a occuparsi della propria salvezza con timore e tremore. Egli è predestinato a mettersi l'armatura per combattere il buon combattimento della fede. È predestinato per utilizzare i mezzi che Dio gli ha concesso al fine di combattere contro ogni concupiscenza malvagia mentre Satana sta giocando la partita della vita per la sua anima. Egli è predestinato a vegliare e pregare, ad investigare le scritture per evitare di cadere in tentazione. È predestinato a progredire nella fede, ad essere obbediente ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio, affinché possa essere non solo ascoltatore ma anche fautore della parola. Questa è la predestinazione biblica. E poiché è stata concessa una grande luce, gli uomini come i principi di Israele sono ascesi al monte e hanno gioito del privilegio della comunione con Dio, e gli è stato permesso di dimorare alla luce della sua gloria. È un inganno fatale quello che queste persone così favorite pensino di poter peccare e corrompere le loro vie di fronte a Dio, e continuare ad agire come se facessero la sua volontà, come se lui non tenesse conto dei loro peccati perché sono stati tanto onorati dal Signore. La grande luce e i privilegi concessi esigono frutti di virtù e santità corrispondenti alla luce che gli è stata data. Qualsiasi altra cosa che non corrisponde a queste virtù, Dio non lo accetterà mai. Ma queste grandi manifestazioni di Dio non dovrebbero mai cullare gli uomini in una falsa sicurezza e indurli alla negligenza. Mai dovrebbero aprire la porta al sensualismo e alla licenziosità o indurre coloro che le hanno ricevute a credere che Dio non sarà così esigente con loro perché pensano che il Signore abbia bisogno della loro abilità e conoscenza per realizzare una parte dell'opera. Tutti questi vantaggi dati da Dio sono dei mezzi per ispirare ardore nello spirito, gelo nello sforzo e coerenza nella realizzazione della sua santa volontà. Fratelli miei, voi state incrociando le mani senza fare nulla a parte praticare il male, e poi aspettate che Dio operi un miracolo per cambiare i vostri caratteri e obbligarvi ad essere puri e santi. Vi esponete sfrenatamente alle tentazioni nell'attesa che Dio forzi la vostra mente e le vostre inclinazioni per non corrompervi? Portereste in seno una vipera, aspettando che Dio la cacci fuori in modo da non avvelenarvi col suo morso velenoso? Vorreste forse bere del veleno aspettando che egli provveda a fornirvi un antidoto? Siate uomini di Dio. Nonostante siamo sotto le direttive divine, dobbiamo usare i mezzi per la salvezza delle nostre anime. Non dobbiamo dipendere da quello che possiamo fare da soli, e credere di riuscire a salvarci da soli. Poiché dobbiamo lavorare col cuore, l'anima e le forze, dobbiamo fare tutto in Gesù e per mezzo di Lui. Ma la verità tale come è in Cristo, deve entrare nel cuore e nella vita, deve essere portata a casa e nella Chiesa. Il Signore userà i Suoi canali attraverso i quali fluirà la Sua grazia. Oh, quanto vorrei che i miei fratelli diventino dei veri uomini di Dio, e occupino il loro posto nella grande trama dell'umanità, rendendosi conto che essi fanno parte dell'immensa creazione e redenzione. Solamente siate uomini, e allora farete un decisivo progresso per essere dei veri cristiani. I mezzi ci sono stati forniti, per cui nessuno avrà alcuna scusa per giustificare il peccato. Se tralasciate di vincere, ci sono delle ragioni per cui questo non avviene: non volete ubbidire alla verità rivelata da Dio, non volete pregare, non volete lottare, non volete guerreggiare contro le cattive abitudini e i pensieri impuri. Vi sentite più forti di Dio? Potete contendere con l'Eterno? Vi azzardereste a farlo? Se non siete al riparo dai giudizi di Dio, al riparo dalla sua vendetta, non continuate più a seguire le vostre vie malvagie. Alzatevi quindi, e prendete posizione contro Satana. Fate qualcosa, e fatelo subito. Pentitevi ora e confessate i vostri peccati, abbandonandoli. Un giorno di fuoco e di tormento è sul punto di scatenarsi sul nostro mondo. Conformate la vostra vita alle semplici prescrizioni della parola di Dio. Cercate l'aiuto dallo Spirito Santo pregando e vegliando costantemente, e diventerete più che vincitori in virtù di chi vi ha amati. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi, e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. 1 Giovanni 4:10. Per ulteriori approfondimenti, Testimonies, volume 5, da pagina 207 a pagina 216, Selected Messages, B. 2. Da pagina 376 a pagina 383. Tutto appartiene al Signore. Anche la carne nella quale dimora l'anima appartiene al Signore. Non abbiamo alcun diritto di trascurare il nostro organismo. Ogni più piccola particella del nostro corpo vivente appartiene al Signore. La conoscenza di questo corpo fisico ci deve insegnare che ogni suo membro è al servizio di Dio come strumento di giustizia. Solo il Signore può soggiogare l'orgoglio del cuore umano. Noi non possiamo salvare noi stessi. Non siamo in grado di rigenerarci da soli. Negli atri celesti non si canterà alcun inno come questo: io amo me stesso, io purifico me stesso, a me la gloria e l'onore, la benedizione e la lode. Tuttavia, tali parole sono il tema degli inni che molti intonano qui su questa terra. Essi non sanno cosa vuol dire essere mansueti e umili di cuore, e non intendono saperlo. Tutto il Vangelo insegna Cristo, la sua mansuetudine e la sua umiltà. Cos'è la giustificazione per fede? È l'opera di Dio, che lancia la gloria dell'uomo nella polvere, e fa per lui quello che egli non può fare per se stesso. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 9, 1897, pp. 61,62.